Competenze digitali, viaggi nel cuore del marketing digitale con Francesco Costanzini, francecos.it. Ogni episodio è una finestra sui metodi più efficaci per comunicare il tuo business, affinare il tuo profilo professionale e valorizzare le tue passioni, mantenendo alta la tua reputazione. Puntata dopo puntata, Francesco sarà al tuo fianco per rinforzare la tua identità digitale e guidarti verso un uso del web più efficace e consapevole. Buon ascolto!
Ciao, sono Francesco Costanzini. Con il mio lavoro mi sono dato questa mission: aiutare le persone a orientarsi nel mondo del digitale, del digital marketing in particolare. In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti o persone che hanno voglia di capire qualcosa in più del mondo digitale, e in questo podcast cerco di fornirti dei consigli, vorrei parlarti di acquisti online. Oggi voglio affrontare la questione degli acquisti online, ma non dalla parte di chi vende, ma dalla parte appunto di compra, quindi comprare online. Cerchiamo di capire e di dare qualche indicazione utile per non farci ingannare. Se effettui acquisti online, ed è probabile che questo avvenga in quanto i dati ci dicono che il trend degli acquisti online è salito in maniera vertiginosa, e chiaramente dal 2020, quindi dal periodo pandemia Covid in poi, questa cosa si è sicuramente, questo fenomeno è accelerato. Però se è anche probabile che tu lo faccia, ma lo faccia su siti o marketplace cosiddetti, no, come Amazon, che consideri sicuri, e invece sei più timoroso o timorosa rispetto ad altre tipologie di siti web, e quindi su quelli temi sempre che ci sia dietro delle truffe, quindi non compri. Allora, cerco di strutturare questa puntata come una vera e propria guida per fare shopping senza rischiare. Ci sono alcuni aspetti, alcuni dettagli che potrebbero sembrare scontati, in realtà non lo sono, e che magari invece dall'altra parte ci possono anche spaventare. Ma facciamo ordine. Innanzitutto, sei di fronte a un sito web del venditore, sei di fronte al sito web del venditore. Ecco che cosa ti suggerisco di monitorare. Sono 7 passaggi che dovresti fare, che dovresti tenere presente, e che sicuramente possono dare una risposta ai tuoi interrogativi, ai tuoi dubbi. In primis, devi sapere che un sito e-commerce, che effettua commercio elettronico, deve avere gli stessi identici riferimenti di un negozio fisico. È un negozio al 100%, anche se non ha una, diciamo, vetrina fisica, un luogo dove tu puoi entrare e toccare con mano. Quindi, questo negozio come tale deve essere correttamente registrato, quindi deve avere un numero di partita IVA, l'indirizzo di una sede, diciamo, legale, numero di telefono, dei contatti e altri dati per contattare l'azienda. Innanzitutto, se vedi che come sede vi è solo una casella postale, inizia a storcere il naso. Un po' di anni fa ti avrei forse detto: se c'è un numero di telefono cellulare, forse sarebbe meglio che ci fosse il numero di telefono fisso. Oggi questa cosa è trascurabile. Ci devono essere i dati. Ci devono essere questi dati, e nel sito e-commerce tu devi, da qualche parte del sito, dovresti trovare anche appunto tutti i dati fiscali. Quindi la sede, la partita IVA, eccetera. In assenza di questi elementi, puoi iniziare a farti delle domande. Teniamo sempre conto che ci possono essere anche persone oneste ma disinformate, e che magari creano un sito web da soli, magari tutti in regola, oppure si fanno affiancare da persone che non fanno fino in fondo il loro mestiere, e quindi diciamo, vengono creati questi siti web che non sono truffaldini, sono reali. La persona che vende è una persona assolutamente degna, di questo nome di venditore, onesta, però magari non sapeva che doveva indicare per legge, diciamo, il numero di partita IVA, alcuni dati, e non indicandoli, trae magari, diciamo così, in inganno l'utente più consapevoli, che invece sanno che queste cose ci devono essere. Ci possono essere anche casistiche di questo tipo, però se entriamo nel merito delle casistiche, le eccezioni possono essere davvero talmente tante che non finiremo più. Questa puntata forse durerebbe fino a domani. Però diciamo che, in assenza di uno di questi elementi, fatti comunque delle domande. Tra l'altro, i dati fiscali italiani sono anche verificabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ti lascio poi un link in descrizione. Siccome siamo su un sito web e l'immagine fa sicuramente, può colpire la nostra attenzione, possiamo intanto dare uno sguardo proprio, navigare questo sito per farci un'idea complessiva. In più possiamo fare delle ricerche specifiche. Abbiamo di fronte Google? Ok. Facciamo una ricerca su Google. Andiamo a prendere il nome del dominio del sito. Ad esempio, se il sito si chiama vendobanane.com, noi su Google andiamo a cercare vendobanane.com spazio opinioni oppure spazio recensioni e vediamo cosa esce. È possibile che qualcuno abbia citato, parlato di quel sito. Ci possono essere recensioni anche ospitate sul sito stesso, molto spesso sugli e-commerce ci sono. Diamo un'occhiata a quelle recensioni, ci sembrano reali e realistiche? Facciamo una ricerca sui social, cerchiamo con il nome dell'azienda venditrice, proviamo a vedere se ci sono commenti, oltre magari a un loro account ufficiale. Ma oltre a questo, se gli utenti hanno commentato e hanno avuto esperienza, cioè l'obiettivo è capire se altri prima di noi hanno avuto esperienze d'acquisto con quell'azienda e queste esperienze come sono andate. Possiamo anche, puoi anche consultare un sito come esempio Trustpilot, ti lascio sempre il link in descrizione, che offrono la possibilità di conoscere la reputazione che ha il sito in questione, eventualmente anche guardando e leggendo opinioni di chi ha già acquistato su quel sito. Oltretutto, perché è possibile anche tramite questo portale farsi in qualche modo riconoscere ufficialmente. Inoltre c'è anche un altro aspetto, un pochettino più tecnico, ma che ti consiglio di guardare. Ti lascio poi diciamo, il link in descrizione dove c'è proprio la spiegazione un pochettino più tecnica. Il sito su cui stai navigando, il sito di questo venditore, è un sito riconosciuto dal browser che in questo momento stai utilizzando. Cosa utilizzi? Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox? Che cosa usi per navigare e così via? Non lo so. Ma quel tuo browser riconosce come sicuro questo sito web? Oppure hai avuto un avviso quando sei entrato che era un sito poco sicuro? C'è un lucchetto vicino al sito o qualcosa del genere che ti indica che è un sito sicuro? Ecco, per sé è un sito sicuro perché utilizza un protocollo di sicurezza HTTPS. Entriamo qui in un tema che ha a che fare con alcuni tecnicismi, quindi evito in questa puntata di entrare proprio in questo dettaglio tecnico, però anche questa è un'annotazione che possiamo fare, che possiamo sicuramente, che farà la differenza nella scelta. Inoltre all'inizio ti parlavo di immagini e ti parlavo di Google. Se in questo sito vedi delle immagini che non ti tornano particolarmente, o ti sembrano già viste, potresti fare una ricerca per immagini su Google e vedere magari dove hai già visto quelle immagini. Poi è chiaro che è possibile tutti noi possiamo farlo, attingere a database di immagini che non hanno un copyright e pertanto è possibile per chiunque usare quelle immagini per i propri scopi, ad esempio anche commerciali, ok? Se io non avessi una foto bella da mettere vicino al mio articolo di blog, posso utilizzare queste immagini, ok? Però se il negozio online mostra immagini di prodotto che ti sembrano un po' particolari, beh, fai questa ricerca. Arriviamo a un altro punto, i prezzi. Diffida sempre delle offerte impossibili. Accertati che non ci sia una differenza spropositata tra i prezzi proposti online e quelli reali di mercato. Ad esempio, se il sito web dove vuoi acquistare quel prodotto ti vende l'iPhone a 9,99€, c'è qualcosa che non va. Questo è un esempio un po' estremo. Però fai una cosa. Cerca sempre online i prezzi di alcuni prodotti. Guarda in giro. Cerca di fare dei confronti. Non devi guardare all'euro o al centesimo, ok? Però se quel negozio online che stai esplorando ti vende un prodotto a un euro e tutti gli altri siti che vedi online te lo propongono a 99€, forse c'è qualcosa che non va. Altro aspetto è fai attenzione a chi fornisci i tuoi dati e come, e su questo poi ti metterò sempre in descrizione un video molto simpatico che vi faccio vedere nei corsi che ho preso dal canale YouTube di subito.it che ci racconta un po' di cose. Dicevo, non fornire mai direttamente i dati di carta di credito, i documenti. Allora, data di nascita, coordinate bancarie, codice fiscale, sono informazioni preziose, ma anche molto utili, ad esempio, per i truffatori. Se io devo venderti qualcosa e ti vendo in un negozio, cosa succede? Che dati ti chiedo? Ti chiedo la carta d'identità? Probabilmente no. Ti chiedo il codice fiscale? Probabilmente no, solo te lo chiedo solamente se magari devo effettuare una fatturazione particolare. Allora, a meno di fatturazioni particolari, eccetera, teniamo conto che anche online noi non siamo per forza obbligati a dare dei dati in più rispetto a quelli canonici per effettuare degli acquisti, ok? Se acquisti su delle piattaforme specifiche, a parte Amazon, ma eBay, anche altre, e vuoi acquistare qualcosa, ecco, diffida da chi chiede di essere contattato al di fuori della piattaforma di vendita, ok? Oppure chi ha molta fretta di concludere questi affari. Queste piattaforme non ti mettono al riparo assoluto dalle truffe, però ecco che se la piattaforma è il mezzo col quale ti interfacci, ecco che è possibile avere magari maggiore tutela. Quinto aspetto a cui fare molta attenzione sono anche i metodi di pagamento. Allora, è importante scegliere metodi di pagamento tracciati. Oggi i pagamenti tramite i cosiddetti portafogli digitali, digital wallet, sono assolutamente preferibili. È importante, ad esempio, che utilizzare dei sistemi tipo questi che ti sto dicendo che non danno direttamente i dati, ad esempio, della nostra carta di credito o del nostro conto al commerciante. Noi li diamo a questo servizio, ad esempio PayPal o altri, o Satispay o altri, e tramite questi noi paghiamo. Utilizzare carta di credito in modo, la nostra carta di credito in modo indiscriminato su questi siti web potrebbe non essere del tutto sicuro. Non è un assoluto, non è una regola assoluta, però potrebbe non essere sicuro. Allora, magari potresti usare la carta di credito ricaricabile, prepagata, sulla quale magari hai inserito un importo basso o al massimo la cifra che dovresti al commerciante, quindi al massimo insomma ti viene diciamo, prelevata con quella transazione che potrebbe magari non essere onesta, diciamo così, però solo quella piccola cifra e non anche tutto il tuo plafond, ok? Poi, se è indicata, puoi anche usare la modalità del contrassegno, anche se questa comporta molto spesso una commissione aggiuntiva. Però, in fin dei conti, tu dici, io di questo sito compro per la prima volta, non è che ho questa fiducia cieca. Esiste il contrassegno, sai che c'è, io magari spendo quei 3, 4, 5 euro in più, però a fronte di questo poi io pago solamente quando ricevo il prodotto e quindi solo mi sento più tranquillo, tranquilla. Vanno evitati metodi di pagamento come ricariche su carte prepagate, vaglia postali o metodi di trasferimento di denaro all'estero poco trasparenti. Ok? È bene evitare queste dinamiche perché poi in caso di truffe è più difficile risalire, è più difficile bloccare il tutto, è più difficile ottenere i rimborsi, eccetera, eccetera. Il tutto deve essere tracciabile, tracciato. La polizia postale sul suo sito dà indicazioni molto utili agli avventori e ai consumatori che acquistano online e raccontano come sia consigliabile acquistare nel territorio italiano, in quanto la tutela poi legale riferita a tutto ciò, a quell'acquisto, è completa. Facciamo attenzione agli annunci. Leggiamo bene l'annuncio di vendita. Laddove l'annuncio fornisse poche informazioni, chiediamo maggiori dettagli, informiamoci bene. E parlo soprattutto di quegli acquisti effettuati magari tramite appunto piattaforme di annunci e non siti proprio e-commerce, ok? Nel sito e-commerce è scontato che io debba avere la foto del prodotto, avere tutti i dettagli del caso, ok? Quando invece ci affidiamo magari a piattaforme di annunci, è possibile che il venditore non sia magari un professionista e quindi magari fornisca poche informazioni oppure dietro ci sia qualche elemento che deve farci storcere il naso. E anche in questo caso, se ci sono foto che ti sembrano troppo belle per essere vero, magari caricale su Google Immagini e cercale. Esiste per gli acquisti, poi chiudo qua questa puntata, anche il diritto di recesso. Informati sulle regole per il diritto di recesso. Quasi tutti i siti di e-commerce permettono di restituire i prodotti acquistati. In che modo? Informati. Ricordati che non sei su Amazon, dove le politiche di recesso sono particolarmente impattanti in senso positivo, no? Molto spesso si sceglie Amazon proprio perché il recesso è assolutamente possibile e avviene in modo quasi naturale e abbastanza comodo. In modo sicuro. Controlla comunque anticipatamente quali siano le modalità. E ricordati sempre che le vendite di prodotti via internet sono comunque disciplinati dal codice del consumo, perché si tratta di negozi al 100% come negozi fisici. Con la sola differenza, appunto, siamo in un luogo non fisico. Bene, allora spero che queste indicazioni possano esserti utili, ti ringrazio dell'ascolto. Fai ascoltare questa puntata a chi magari ha meno consapevolezza online e ha bisogno, crede abbia bisogno di queste informazioni, di questi suggerimenti. Iscriviti sulla piattaforma che preferisci di podcasting per seguire tutte le altre puntate di questo podcast Competenze Digitali. Puoi trovare questo podcast su Spreaker, su Apple Podcast, YouTube, Spotify, Audible e tante altre piattaforme e così non ti perderai tutti gli altri episodi. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito franzcos.it, lì troverai riferimenti, contenuti che possono esserti utili. Puoi scrivermi su Telegram, io sono Franz Kos, mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande. Sempre su Telegram trovi il mio canale Competenze Digitali, anche questo con un contenuto al giorno da lunedì alla domenica compresi, per aiutare le persone con la loro reputazione online e nel comunicarsi. In descrizione trovi oltre tutti i link che ti ho citato durante questa puntata anche il mio profilo LinkedIn. Puoi seguirmi, richiedimi contatto, ho anche lì una newsletter che ti fa sicuramente risparmiare tempo, una newsletter quindicinale. Se i miei contenuti poi ti piacciono, tutti gli altri che troverai, che trovi su franzcosses.it e vorresti far parte di una community esclusiva per riceverne tanti altri, beh, sempre in descrizione trovi il link di Buy Me a Coffee, dove ho appunto un account. E puoi iscriverti offrendomi un caffè. Grazie dell'attenzione, ci sentiamo la prossima settimana con il podcast. Io come sempre ti auguro una buona comunicazione. Ciao da Francesco!